Allora, abbiamo visto finora un certo numero di aspetti del funzionamento cellulare e più volte abbiamo accennato ai mitocondri, sia per quanto riguarda un loro ruolo nella sintesi di ormone steroidea, ad esempio, o dei lipidi più in generale, sia per quanto riguarda alcuni aspetti di regolazione della morte cellulare, su quale torneremo. Abbiamo parlato del fenomeno dell'autofagocitosi per eliminare mitocondri non più funzionanti, oppure il numero eccessivo rispetto alle necessità. E ovviamente abbiamo accennato alla necessità di avere una fonte energetica all'interno della cellula attraverso le molecole di ATP e come credo sia la funzione per eccellenza più nota per quanto riguarda i mitocondri, che è quello proprio del loro coinvolgimento in una parte del metabolismo energetico. Però come vedrete queste mitocondri tutto sommato sono anche un po' di più che soltanto una fonte di produzione di ATP. Il loro ruolo è importante sia nel recupero di fonte energetica attraverso il catabolismo degli acidi grassi, e sono i produttori che permettono una trasformazione di energia chimica sotto forma di ATP. E vedremo come la struttura stessa dei mitocondri è essenziale in questa funzione. Perciò a me interessa non tanto l'aspetto biochimico delle molecole che partecipano in particolare alla fosforilazione ossidativa, ma proprio all'organizzazione di queste molecole rispetto alla struttura mitocondriale stessa. Poi le altre funzioni sono, appunto, dicevamo, nel metabolismo dei lipidi, sintesi degli ormoni steroidei, sono anche loro una sede di accumulo di calcio intracellulare, un po' sullo stesso modello di quello che abbiamo già visto per il reticolo endoplasmatico, e hanno un ruolo nella morte cellulare cosiddetta programmata, che prende anche il nome di apoptosi. La forma di questi organelli in microscopia elettronica è piuttosto caratteristica e si riconoscono abbastanza facilmente, proprio perché sono struttura con un doppio sistema membranare, cioè sono composti da due membrane, perciò due strutture a doppio strato fosfolipidico. Okay? Non confondete i due aspetti, perciò in questo caso è un involucro esterno, cioè una prima membrana, e poi una membrana interna che ha una superficie molto superiore alla membrana esterna, proprio perché è organizzata a formare dei ripiegamenti. E dunque la superficie della membrana interna è molto maggiore rispetto alla superficie della membrana esterna dei mitocondri. Questa è la struttura, appunto, delimitante e dunque la membrana esterna, e si vedono queste invaginazioni della membrana interna a formare quelle che sono tipicamente chiamate le creste mitocondriali. Questo, da non confondere, sono i iperossisomi, in cui vedete sono comunque vescicole che hanno una unica, sono più grosse delle vescicole di secrezioni, potremmo trovare qua, e sono con un'unica struttura membranare. Mentre questo, anche se non è molto diverso di dimensioni, è tipicamente un mitocondrio perché troviamo questi elementi di membrana interna. La dimensione dei mitocondri, tra l'altro qua si vedono questi elementi del reticolo endoplasmatico rovido, perché si vede questa punteggiatura che segue una struttura membranare e dunque tipicamente questo corrisponde al reticolo endoplasmatico granulare. Molto più difficile riuscire a identificare dentro, cioè tipo qua, di nuovo il reticolo endoplasmatico granulare, lo vedete con quelle che sono queste punteggiature che si trovano qua. E vedete che anche qua sono associati molto vicini anche ai mitocondri, perciò non sono mondi separati, sono mondi che collaborano anche in alcune funzioni, come in particolare quella della sintesi dei lipidi. Qua probabilmente questo sarà reticolo endoplasmatico liscio, ok? Ma è più difficile identificarlo proprio perché ha meno caratteristiche che permettono di distinguerlo in un modo semplice. La struttura, dicevamo, di quello che vediamo su queste immagini di microscopia elettronica, di queste strutture membranare interne, non sono isolate, d'accordo? Ma sono il frutto di ripiegamenti della membrana interna. Perciò esistono a questo punto due spazi all'interno del mitocondri. Uno spazio che sarà intermembranare, ok? Tra le due membrane, e uno spazio proprio interno che prende il nome di matrice. Perciò troviamo qua lo spazio intermembranare, troviamo le due membrane, in effetti se vedete su questa immagine particolarmente felice, si vede benissimo l'invaginazione che quasi quasi attraversa di parte in parte e poi prosegue. Ed è quello un'immagine equivalente a questa rappresentazione schematica. Perciò questo delimita, ok? Da un punto di vista dello spazio, e sono separati lo spazio intermembranare dallo spazio della matrice, spazio interno alla membrana interna del mitocondrio. Ok? Questo sarà molto molto importante per capire come funziona la produzione di ATP. Perché è un concetto fondamentale. Se si perde questa struttura di organizzazione di membrane, si perde la capacità di produrre ATP. La cosa anche che bisogna subito dire a proposito dei mitocondri è che esiste un genoma mitocondriale, e dunque ci sono anche tutti gli enzimi che permettono di avere la trascrizione e la traduzione di proteine che sono prodotte all'interno della matrice mitocondriale. Cioè, oltre alle diverse funzioni che avevamo citate prima, che sono più generiche nel funzionamento cellulare, la presenza appunto di questo genoma mitocondriale fa sì che ci saranno proteine mitocondriali che sono sintetizzate a partire da questo genoma mitocondriale, mentre altre proteine sono quelle cosiddette sintetizzate a partire da un'informazione che è contenuto nel genoma nucleare della cellula. Cioè il mitocondrio è un mosaico da questo punto di vista, alcune proteine sono state sintetizzate utilizzando l'informazione del genoma mitocondriale, ma in realtà la maggior parte delle proteine mitocondriali sono sintetizzate a partire di un'informazione codificata nel genoma nucleare della cellula. Questo significa che queste proteine codificate dal genoma cellulare sono prima di tutto sintetizzate da ribosomi liberi, E poi dovranno essere, potremmo dire, srotolate, cioè visto che hanno la tendenza, avete capito, comunque anche se non avete fatto più di tanto la chimica delle macromolecole biologiche, sapete che la loro struttura tridimensionale, cioè non rimangono come qualcosa che, come le scriviamo, potremmo scriverle noi vedendo la sequenza, ma adottano una loro struttura tridimensionale. In modo spontaneo ne adottano una, poi possono essere aiutate a adottare quella giusta con le proteine che sono le chaperonine, cioè quello che aiutano la loro struttura. Nel caso delle proteine mitocondriali vuol dire che se sono state tutte sintetizzate dai ribosomi liberi hanno adottato una struttura e per passare invece attraverso canali particolari che sono esposti nella membrana esterna del mitocondri in punti particolari dove membrana esterna e membrana interna tra l'altro spesso sono così vicine da avere questi canali che attraversano direttamente verso la matrice, fa sì che bisogna srotolare, potremmo dire, costa anche in termine energetico, perché non è co-traduzionale, ma è post-traduzionale il passaggio verso i mitocondri. Vi ricordate, avevamo detto, le proteine la cui sintesi prosegue con ribosomi associati al reticolo endoplasmatico, è un passaggio che è co-traduzionale. Ma mentre avviene la traduzione, c'è subito l'inserimento nel canale che poi porta verso il reticolo endoplasmatico. Nel caso dei mitocondri, no. Nel caso dei mitocondri c'è prima la sintesi e poi il passaggio, ok? Permettere appunto questa localizzazione finale della proteina che avrà anche lì, sarà scritto, c'è l'indirizzo, tra virgolette, messo con sequenze che fanno riconoscere questa proteina da parte delle altre che aiutano a questo trasporto verso i mitocondri, al passaggio verso la localizzazione finale. Perciò questo è post-traduzionale. Finita la traduzione avviene questo passaggio. Perciò abbiamo detto la presenza di un DNA, non è mitocondriale ma è mitocondriale, e dunque sede di trascrizione di RNA e traduzione di proteine. C'è tutta l'ipotesi sul fatto che i mitocondri siano frutto di un'endosimbiosi di un procariote rispetto alle cellule eucariote, perché le caratteristiche sia del genoma mitocondriale sia dei ribosomi mitocondriali sono molto più vicine, queste caratteristiche, a quelle dei procarioti di quanto lo siano degli eucarioti. Poi c'è invece chi fa tutta un'altra teoria dicendo che invece no, non è niente vero tutto questo, è semplicemente perché è la cellula eucariote ancestrale che aveva delle caratteristiche più vicine a quelle dei procariote, che in realtà ha isolato parte del suo genoma e dei suoi ribosomi, che sono state due evoluzioni diverse. Rimasto come più isolato quello che era contenuto nel mitocondri rispetto all'evoluzione che c'è stato sul genoma nucleare. Un po' come dire una popolazione che parlava la stessa lingua, un gruppo si è trovato isolato e ha mantenuto delle caratteristiche più ancestrali di quella che è stata l'evoluzione dell'altro gruppo. Non vuol dire che in realtà provenivano da due gruppi separati. Ok? Perciò c'è questa dicotomia, questa discussione di chi si occupa di evoluzione e le due teorie trovano comunque delle spiegazioni e per adesso si confrontano, diciamo, i dibattiti in questa direzione. Il numero dei mitocondri può variare nella cellula e dipende appunto dalla necessità energetica della cellula. Perciò ci sarà la possibilità di far aumentare o diminuire il numero di mitocondri. Sulle caratteristiche, vediamo poi dopo come si moltiplicano i mitocondri. Le proprietà della membrana interna, della membrana esterna e dello spazio intermembranare sono tale per cui quella esterna è molto più permeabile, ha una composizione tale, poi ha questi canali che permettono questi passaggi di molecole, perciò ha una permeabilità maggiore, possiede sul lato citoplasmatico, associa gli enzimi che sono importanti per la sintesi dei lipidi, li abbiamo già visto quando abbiamo parlato della sintesi dei lipidi, parlando del reticolo endoplasmatico, ma abbiamo visto che ci sono queste collaborazioni, potremmo dire, tra gli enzimi associati al reticolo endoplasmatico e gli enzimi associati alla membrana esterna mitocondriali, in ambidue i casi comunque associati sul lato citoplasmatico, che è il punto comune. La membrana esterna associa anche le molecole che sono o pro o anti-apoptotiche, quelle che regolano, dicevamo, il fatto che la cellula vada o meno verso la morte cellulare. Torneremo su questo aspetto vedendo poi in una lezione a sé cosa vuol dire la morte cellulare. Lo spazio intermembranare è importante perché contiene una parte dell'ATP che è prodotto verso, cioè nella matrice, e poi dopo verrà ritrasportato e esportato verso, ovviamente, il citoplasma, perché non basta produrre il carburante, bisogna poi averlo nello spazio dove serve e dunque non viene accumulato all'interno della matrice mitocondriale, ma deve essere trasportato per fuoriuscire dai mitocondri. Ci sono anche un certo numero di enzimi che permettono anche di fosforilare altri nucleotidi. La cosa molto importante è che lo spazio intermembranale è tutto sommato abbastanza equivalente a quella del citosol per quanto riguarda le piccole molecole, dovuto al fatto che ci siano questi pori. E abbiamo detto che questo conferisce alla membrana esterna una grande permeabilità. Perciò, da molti punti di vista, è una specie di colapasta questa membrana esterna mitocondriale. No? Perché ha questa alta permeabilità, permetterà comunque di mantenere uno spazio confinato, non è come essere direttamente nel citosol, però diciamo che i passaggi di molecole sono maggiori rispetto a com'è di solito attraverso altri elementi di membrane anche interne, quale può essere ad esempio la membrana del reticolo endoplasmatico. La membrana interna appunto è ripiegata a formare le creste, è molto molto ricca di proteine, cioè è sbilanciata da quel punto di vista, il doppio strato fosfolipidico che è la struttura portante è quasi ridotta al minimo. Perché poi in questo caso è quasi una struttura di appoggio per gli enzimi della catena respiratoria, cioè il trasportatore più che gli enzimi, della catena respiratoria. Perciò è come dire, ho un supporto che sfrutto al massimo e dunque contiene tutti i trasportatori elettronici, perché quello sarà la zona fondamentale per portare alla sintesi dell'ATP. Conterrà la membrana interna, anche l'enzima stesso che produce, catalizza, diciamo, la reazione come punto finale della fosforilazione ossidativa, che sarà l'ATP sintetasi, cioè la molecola che permette la formazione dell'ATP. Perciò, se la membrana esterna è una scolapasta per questa caratteristica della permeabilità, quella interna è invece una struttura che è quella dove proprio sono inserite tutti gli elementi che servono in primo luogo alla fosforilazione ossidativa e dunque tutti i trasportatori della catena respiratoria. Anche quella interna ha una certa permeabilità, in particolare all'acqua, e questo è molto importante perché se entrano molte molecole d'acqua verso la matrice, cosa succede? Scoppia praticamente, perché la membrana interna, che ha una superficie molto maggiore, gonfia e fa pressione sulla membrana esterna, che invece è più stretta. In effetti ci sono dei casi, quando torniamo a parlare della morte cellulare, in cui una delle caratteristiche che si possono osservare in alcuni casi è proprio l'alterazione dei mitocondri, che esplodono praticamente. Esplodono non è molto giusto come, ma sono distrutti da questo aspetto di cambio di permeabilità, di entrata di molecole d'acqua, e dunque deve avere questa forza che fa rompere la membrana esterna. Poi ci sono appunto le molecole di trasporto, perché come dicevamo c'è sia il fatto di dover far uscire l'ATP, di far entrare invece le molecole che devono entrare nel ciclo di Krebs che si svolge nella matrice, e poi quelle che saranno di nuovo di far entrare le proteine che sono state sintetizzate dal genoma nucleare, ad esempio. Perciò è una grande zona anche di passaggio, ed è il motivo per il quale la concentrazione in proteine è molto molto alta. Per quanto riguarda l'aspetto proprio di citologia, vuol dire qual è la forma di questi organelli, dove la loro localizzazione, ma in realtà è molto variabile. Uno potrebbe dire hanno la forma e sono localizzate dove serve. E questo è anche molto importante e interessante, vedere come la localizzazione mitocondriale all'interno dei diversi tipi cellulari, perché di nuovo non è una cosa casuale, ma ci sono accumulazioni o accumuli di mitocondri in posti particolari quando la cellula è lei stessa polarizzata. Come si fa a spostare i mitocondri all'interno della cellula? Con i flagelli, con le proteine motrici che interagiscono con i microtubuli. Okay? Il flagello è tutta un'altra storia, perché è una struttura sporgente verso l'extracellulare, che sono composti di microtubuli, ok? Però non confondete l'organizzazione a flagello, a ciglia, rispetto con i microtubuli che sono all'interno, diciamo, della parte che è il corpo cellulare. Allora, questi mitocondri in alcuni casi, questa è decisamente una immagine di marcatura per i mitocondri con l'uso di una sostanza fluorescente che per affinità entra specificamente mitocondri, e dunque ci danno questa marcatura. No, non è specifica, non lega, questo colorante non lega, non identifica una specie molecolare particolare, ma identifica comunque i mitocondri in toto. E vedete come nelle cellule endoteliali, cioè quelle dei vasi, troviamo queste strutture mitocondriali che sono estremamente allungate, perché in pratica seguono la struttura della cellula stessa. Dunque, la forma del mitocondri, che spesso viene stilizzato in modo fagiolo, okay, non è l'unica forma. Può essere una cosa invece molto più allungata, o vedremo in altri casi quasi sferica. Perciò sono queste diverse tipologie di morfologia del mitocondri. Questo è il risultato di una localizzazione nella messa in evidenza dei mitocondri nei fibroblasti, e nei fibroblasti dov'è che abbiamo bisogno di avere molta energia? Cosa abbiamo detto che fanno i fibroblasti? Collagene, fanno molecole che sono segrete. Dov'è il cuore pulsante del fibroblast? Dov'è che si lavora tanto? Reticolo endoplasmatico. Dove ha bisogno di energia? Più vicino al reticolo endoplasmatico, al Golgi. In effetti, in questo caso è molto perinucleare e segue molto questi organelli. Nella fibra muscolare e ai lati della fibra, ok? Proprio sempre per lo stesso motivo. Perciò la localizzazione intracellulare è legata alla funzionalità stessa della cellula. In questo caso è il costrutto di, cioè la fluorescenza di un costrutto di fusione con la proteina GFP, che vuol dire, come si è fatto questo, il concetto? Se leggete questo come, lei mi dice immunofluorescenza, chi vota per quella risposta? Non si giri. Ok, visto che non vi va quella risposta lì, cioè avete un'altra risposta? Perché è facile, eh? Cioè uno si butta da una risposta, gli altri no, non sono d'accordo, ma uno chiedo allora quella risposta alternativa. Se è scritto GFP vuol dire? Perciò la GFP è la Green Fluorescent Protein, è la proteina che emette fluorescenza, ok? E se abbiamo detto è una proteina di fusione con la proteina mitocondriale, cosa vuol dire proteina di fusione? Cos'è che deve essere messo in continuità? Cos'è che è fuso? È la proteina? No. Non è la proteina direttamente. Il risultato sarà la proteina di fusione. Ma cosa devo aver messo in sequenza? La sequenza nucleotidica che codifica per la proteina mitocondriale, e poi in sequenza continuiamo a leggere le triplette, continua codificando per la GFP. Perciò si chiama un costrutto, perché è un costrutto molecolare fatto dal ricercatore con tecniche di DNA ricombinante. Ok? Tecniche molecolari, sappiamo isolare la sequenza che codifica per la proteina mitocondriale, lo sappiamo perché andiamo a vedere nelle banche dati, vi ricordate che l'avevamo fatto? Troviamo la sequenza, la sappiamo produrre, in particolare con questa famosa tecnica che è la PCR, però comunque la sappiamo produrre, e sappiamo legare quella che è la proteina, cioè quella che è la sequenza che codifica per la GFP. O meglio ancora, compriamo il vettore, mettiamo quello che ci interessa e codifica il resto per la GFP. Si fa entrare questo costrutto molecolare dove? Nella cellula, sì. Si fa entrare nella cellula. La cellula utilizza questa informazione, trascrive, traduce, ok? E se una proteina mitocondriale sarà tradotta, questa sequenza il messaggero che codifica per questo costrutto di fusione, quale sequenza di indirizzamento contiene? Mitocondri. Perciò il prodotto di fusione è stato sintetizzato. Poi verrà riconosciuto dai sistemi di trasporto e portato dove? In continuità con, vicino a, la membrana esterna mitocondriale, in corrispondenza dei pori, poi si fa passare, okay? Se la localizzazione è verso la matrice, fa passare il tutto fino alla matrice. A questo punto i mitocondri che contengono questo costrutto, se è entrato nei mitocondri è perché aveva la parte proteine mitocondriali. E se è verde è perché ha la parte GFP. Ok? Quando vado in microscopia, a fluorescenza, vedo verde, che è la proteina fluorescente, che è la proteina di fusione tra la parte che codificava per la proteina mitocondriale e la parte che codificava per la GFP. Posso fare un costrutto di fusione che va nel nucleo? Sì. E cosa uso? Con la prima sequenza? Perciò utilizzo la sequenza che codifica per una proteina che ha una localizzazione nucleare. Ok? E dunque mi darà l'indirizzo. E poi cosa attacco? La GFP. Quando vado trasfetto, faccio esprimere all'interno delle cellule. Quando vado in microscopia, cosa vedo? Cos'è che sarà colorato? La proteina, ma cosa mi fa vedere? Quando io guardo al microscopio, cosa vedrò colorato di verde? Il nucleo. Ok? Se faccio lo stesso con una proteina che è un recettore transmembranale, cosa mi colorerà alla fine? La membrana plasmatica. Poi dov'è che vedrò anche un po' di fluorescenza? Associata al reticolo endoplasmatico, perché è quella che si sta costruendo e che è già presente. Poi Golgi, poi vescicole, poi la membrana. Ok? Cioè posso seguire in questo modo. Se ho fatto quella che contiene l'indirizzamento verso i mitocondri, vedo un risultato di questo tipo qua. Avrei potuto utilizzare la stessa metodica, cioè il costrutto di fusione con la GFP, per studiare i mitocondri che sono nelle cellule endoteliali, secondo voi? Lo stesso tipo di tecnica, qua è stata applicata ai fibroblasti, ok? Io l'ho già fatto il mio costrutto di fusione con la GFP, mi è costato tempo. Mi è costato anche in termini di soldi, se devo dire la verità, non solo in termini di tempo. È stata una cosa faticosa, ma ce l'ho nel mio frigorifero. Ok? Ma in effetti noi facciamo buon odore e copriamo il frigorifero, il congelatore, il microonde. Uno dice, ma sta facendo casa sua? No, perché in laboratorio ne abbiamo bisogno di alcune cose che sono più specialistiche, ma abbiamo anche bisogno del microonde per far sciogliere, ad esempio, l'agar che si utilizza per fare i gel di elettroforesi. Perciò in realtà, in effetti, abbiamo questo. Abbiamo il forno per far asciugare e sterilizzare la vetreria. Sai, non è che... Ok? Perciò magari vi fa sorridere, ma noi abbiamo il laboratorio lì, la famosa porta che sembra una cosa, dice, cosa c'è dietro a questa porta? Finiscano, no? Non vi fa questo effetto qua. A me all'università faceva questo, dove ero invece in Francia, si salivano i piani, perciò tu entravi, avevi diritto solo al pian terreno e dicevi, chissà cosa ci sarà sopra, e più uno andava avanti negli anni, più in effetti scalava dei piani del palazzo, perciò arrivare fino all'ultimo piano uno si sentiva il re della situazione. E prima vedeva queste porte e diceva: cosa hai nascosto lì dietro? Ma secondo me bisogna tenere delle porte nascoste, non bisogna svelare tutto subito. Allora, dietro a queste porte in realtà c'è un sacco di frigoriferi, perciò forse è molto deludente, uno dice vado lì, chissà cosa vedrò nei frigoriferi. E dentro al frigorifero o dentro al congelatore, dentro a tutto quello che utilizziamo, ho questo costrutto di fusione, ok? È una soddisfazione. È soprattutto un materiale prezioso, cioè se si scongela, se qualcuno spegne il frigorifero, sono guai, ok? Perciò è una cosa preziosa. Magari un collega te lo chiede e tu lo mandi, ok? Questo è un altro aspetto della comunità scientifica. Ma comunque prima di mandarla a qualcun altro tu cerchi di sfruttarlo. E dunque potresti utilizzarlo per vedere com'è la localizzazione in altri tipi cellulari. Basta far entrare questo DNA e poi andare a vedere dopo dove avviene la localizzazione. Okay? Perciò se qua sono state scritte due metodiche diverse per illustrare due metodiche, ma non sono esclusive di quel tipo cellulare. Ok? Chiaro? Allora, queste sono appunto le forme che possiamo avere. Vi dicevo, questo è il tessuto muscolare striato, si riconosce bene la fibra muscolare striata e vedete ai lati, cioè la fonte energetica che produce quelle che saranno, che produce il carburante per il funzionamento della contrazione muscolare. Questo è un epitelio, queste sono prese da immagini che vedete a esercitazioni, e questo è l'esempio di un epitelio renale dove deve avvenire la filtrazione del sangue, dove tutto sommato la zona molto importante è questa zona di interfaccia. Ok? Abbiamo detto separata dalla lamina basale e dove dovremmo avere la filtrazione del sangue. E i mitocondri si distribuiscono proprio alla base. Qua si vedono non tanto bene, ma comunque vedete questa zona più scura. In questo, nel fegato, invece, sono molto più dispersi all'interno della cellula e molto meno localizzati. Faccio ancora vedere questo. Questo è nell'intestino. È divertente perché se voi vedete questo, in realtà sono tante cellule, ok? Che sono messe uno vicino all'altra. I mitocondri sono colorate e danno questa colorazione più scura e sono distribuite alle due estremità. E dunque avete come una colorazione in negativo. Questo in realtà è molto interessante da un punto di vista così dell'organizzazione cellulare. Perché? Poi su quello vi lascio dopo. Però guardate con attenzione. Questo è lo schema rappresentativo di una delle cellule presente a livello dell'epitelio intestinale. Questa è la parte dove ci sono i villi, ok? Sottostante cosa ci sarà? L'intreccio di actina, quello sul quale si innescano poi perpendicolarmente i microfilamenti che sostengono i villi, ok? Perciò quell'intreccio non posso avere gli organelli, perché è questo intreccio, questo tappeto sottostante sul quale ho organizzato questo. Ma guardate cosa c'è subito sotto. In effetti cosa deve succedere qua? Deve avere i trasporti, deve avere l'assorbimento di molecole e in particolare dei zuccheri e del glucosio. Poi cos'è dall'altra parte? Devo avere di nuovo una zona molto importante che è la zona basolaterale verso la quale di nuovo devo avere i scambi. In mezzo c'è il nucleo e poi c'è una zona dove non ci sono i mitocondri. Ok? Guardate come questo si traduce su questa immagine che colora in viola i mitocondri. Cos'è questa riga più chiara? Che è continua. E dunque vuol dire che in tutte le cellule che sono una vicino all'altra c'è la corrispondenza fisica. Se no non avrei l'impressione di una linea. Vedete? La vedete la linea chiara? Ok? La linea chiara è quella dove non sono presenti i mitocondri. E vuol dire che in tutte le cellule che sono una vicina all'altra, la distribuzione dei mitocondri è così simile da dare questa linea che attraversa tutte queste cellule ed è più chiara, continua, perché questa in tutte le cellule è la zona dove non ci sono i mitocondri. È un negativo, ok? Perciò si distribuiscono alla parte apicale, nella parte basolaterale e lasciano uno spazio dove ci saranno altri organelli, ma fondamentalmente lì i mitocondri non ci sono. Ma la cosa che a me interessa, oltre al fatto di avere una distribuzione non casuale dei mitocondri, è di farvi notare, come avevamo già visto, a volte dei nuclei, no? Vi avevo fatto notare, uno vede di nuovo questi epiteli, ma lo stratificati sono molto didattici da quel punto di vista. E vedevamo che i nuclei erano tutti alla stessa altezza e dunque non sono casualmente all'interno della cellula. E questa è la stessa storia. I mitocondri si distribuiscono in un modo così codificato all'interno della cellula da darci questa alla stessa altezza troviamo esattamente questa zona che è priva dei mitocondri, ok? E questo vi fa capire perché la distribuzione degli organelli all'interno della cellula è frutto di interazione con il citoscheletro, con le proteine motrici e non sono fagioli che nuotano all'interno di una cellula, ok? Ceci? No, va bene per i ceci. Su questo direi buon appetito, si vede che avevo fame. Domani viene il professor Dorn, ci vediamo lunedì.